termini di servizi. E le responsabilità che ogni singolo comune e quindi gli amministratori hanno sulle proprie spalle sono sempre più numerose. Adesso voglio vedere anche cosa succederà con questa riforma sulle province, però mi sembra di aver capito che se si procede in questa direzione molte delle funzioni che sono oggi tipiche delle province ricadranno sui comuni. Ma i comuni, se non sono organizzati con una forma capace di poter gestire ulteriori funzioni, che perché forse a queste funzioni non saranno accompagnate anche uguali trasferimenti in termini di risorse, come possono fare gli amministratori, quindi i comuni che rappresentano, ad affrontare anche una simile situazione? Certo è, in una situazione di questo tipo, rapportata 30 anni fa, 40 anni fa, è bene che il comune, avendo anche risorse adeguate, potesse in qualche modo affrontarle mantenendo la piena autonomia. Oggi, anche se poi 40 anni fa nascevano le prime forme di unione, la comunità montana, la quale comunque nel corso degli anni ho sentito sempre anche interventi negativi, in verità la comunità montana ha permesso per molti servizi di arrivare a delle forme di aggregazione, a delle forme di unione che hanno dato risultati quanto mai importanti. Ripeto, l'esempio dei servizi sociali, e non lo dico solo per la presenza di alcune persone in questa sala, sono comunque un esempio quanto mai importante di come si è lavorato nel corso degli anni nel territorio dell'Alta Valle su un problema quanto mai importante, fondamentale e sempre con uno spirito quanto mai solidaristico, dove comuni grandi e più forti hanno cercato comunque di tenere in uguale considerazione anche comuni più piccoli. Io credo che questo stesso spirito debba valere all'interno dell'Unione. Certo è, ripeto, noi partiamo da una posizione di svantaggio, però il ruolo che questi comuni avranno nell'Unione dipende molto dalle capacità che i nostri amministratori avranno all'interno dell'Unione, perché tutto dipende dal ruolo e dalla capacità dei nostri amministratori. Quindi il ruolo politico importante, che forse perdono all'interno del proprio comune, deve però essere svolto per dare risposte valide ai cittadini che rappresentano all'interno dell'Unione. Occorre essere presenti, far vedere le proprie ragioni, non difendere il comune, ma difendere un territorio che deve nascere, deve crescere per le potenzialità che ha, dal mare alla montagna, in maniera equilibrata. Quindi io credo che oggi, come amministratore, dovendo scegliere tra unione sì, unione no, dal punto di vista politico sono per unione sì. Certo è che le perplessità che tu avevi, continuo a averle in qualche modo anch'io, però dovendo fare una scelta e dover pesare i vantaggi e gli svantaggi, credo che in questo momento storico andare nella direzione dell'Unione sia forse la soluzione migliore per affrontare determinate questioni.
Grazie. Altri? Giovanni, scusa, se devi fare una dichiarazione di voto vorrei dire due parole io prima. Parlo da consigliere. Ma io devo dire che io sono uno di quelli che prova gioia, nel senso che la Vannoni prima ha parlato di tutta una serie di, come dire, di sentimenti, e io mi sento di dire che se il Comune di Monfeltre, come si accinge a fare, approverà le convenzioni che delegano in seno all'Unione dei Comuni certe funzioni, anche più di quelle imposte dalla normativa vigente, mi sento solo di esprimere gioia. Ed è una gioia che certamente non mi viene da un sentimento di arrendevolezza, o è una gioia che non mi viene da un sentimento, diciamo, di un'assunzione di consapevolezza di aver arrecato un danno ai miei cittadini, tutt'altro. È una gioia che mi proviene da uno stimolo forte, uno stimolo che mi viene dal fatto che in questa unione di comuni, e più che nell'unione, ancora prima nella Valmarecchia, noi politicamente, come coalizione di Nuova Feltre, come Insieme per Nuova Feltre, ma come centro-sinistra in generale, ci abbiamo creduto. E al di là dell'imposizione normativa che ci imponeva di andare a fare l'unione, noi abbiamo permesso politicamente di arrivare a fare un'unione a 10. Ed è una cosa che nel resto del territorio regionale non è così scontata. Quindi finalmente la Valmarecchia è riuscita a essere all'avanguardia, politicamente questo è un vanto che dobbiamo prenderci. Non ne abbiamo tanti di vanti. Quando ce li abbiamo, sbandieriamoli forte, perché non ne abbiamo tanti. E, oltretutto, quello che mi viene da dire, ed è anche uno dei motivi per cui abbiamo creduto tanto politicamente questa cosa dell'Unione a 11, che poi è andata a 10, vista la fusione dei comuni di Podbera e Toriana, alla luce del, chiamiamolo così, prosciugamento delle province, fermo restando che inizialmente c'era il dibattito sulla provincia di Romagna, no? Sembrava che le province dovessero essere chiste e che le province di Forlì, Ravenna e Rimini dovessero formare un'unica provincia. Ma alla luce di questa novità normativa con il prosciugamento delle province, voi capite quanto i territori organizzati, quindi le unioni, se sono forti, se sono coese, se un territorio riesce ad immaginare se stesso, riesce ad assumere un'importanza, riesce a contare. L'unione va proprio in quella direzione lì, perché oltre ad una coesione politica, poi serve anche una coesione amministrativa. Quando prima sempre Elena diceva che chi amministra un comune è chiamato a fare la cosa giusta, io credo che per me, che credo, oggi la cosa giusta per un cittadino di Nuova Fetter sia cominciare a pensare di gestire certi servizi assieme agli altri 9 comuni che formano la Valmarecchia, perché i servizi vanno gestiti in un ambito che è quello della Valmarecchia. Chiudersi i confini comunali o gestire i servizi in 2 o 3 comuni su 9 o su 10, secondo me porta ad una limitatezza sia della gestione, sia della preparazione, sia dell'efficienza. Poi, logicamente, questo è il mio pensiero. Per quello che riguarda il discorso della democrazia, in quanto viene demandato un servizio ad un ente di secondo livello, io credo che era un ragionamento che poteva in qualche modo trovarmi d'accordo qualora i componenti della Giunta dell'Unione fossero persone delegate. I componenti della Giunta dell'Unione dei Comuni sono i sindaci. I sindaci sono eletti con voto popolare ed hanno la legittimazione dei cittadini, parte della maggioranza dei cittadini di quel comune, ad amministrare il comune e quindi a prendersi quelle scelte, quelle responsabilità che loro ritengono, ai sensi di legge, essere la cosa migliore per il proprio comune. Quindi io ritengo che dal punto di vista della democrazia non ci sia uno svuotamento, una depauperazione dei consigli comunali, però ritengo che i sindaci abbiano la piena legittimità ad andare a prendere delle scelte in seno alla Giunta dell'Unione dei Comuni per conto dei propri cittadini. Io capisco che magari ci può a livello di principio non trovarsi d'accordo, però oggettivamente...
Posso dire una cosa su quest'ultima cosa che stai dicendo? Allora, questo esempio che hai portato del fatto che nella giunta ci siano i sindaci, questa cosa non salva il processo, perché il processo democratico prevede non la figura del sindaco, no, come salvezza di tutto, perché se tu ricordi in ogni statuto organi del comune sono 1, 2, 3, consiglio nell'ordine, consiglio, giunta e poi c'è il sindaco, sono 3 organi. Cosa significa? Questi 3 organi, interloquendo fra di loro, mettono insieme un discorso, mettono in moto il discorso democratico e il principio democratico. Per cui il sindaco è vero che mi rappresenta l'ente, ma non è detto che poi al dunque sia la somma, quello che lui dice, la sua decisione, eccetera, sia il risultato del processo democratico. Poi, ripeto, è il consiglio che in qualche modo dà l'indirizzo politico, no? Anche all'ente in questo caso, per legge, sia l'ente comune che ovviamente l'ente unione. Se il consiglio, nella figura delle commissioni consigliari, il consiglio non viene neanche messo al corrente, nel senso che non può discutere o non discutere l'argomento, e poi invece le giunte dibattono di continuo, tant'è vero che producono continui cambiamenti. Cioè, questo non è parlare di democrazia o mettere in atto il processo democratico, questo è tutt'altro. Quando si parla di formule che prevedono una sola persona, parliamo di monarchia oppure governo di pochi, oligarchia, no, che sono altro dalla democrazia, che è il governo del popolo. Allora a quel punto facciamo le giuste distinzioni. Quando si parla di ente di secondo livello, le obiezioni che ho fatto rimangono tutte, perché mi sta bene il discorso di Berardi, unione sì, unione no, benissimo, ma noi a un certo punto, prima di dire unione sì, unione no, potevamo dire, cioè nel momento in cui dovevamo scegliere l'ambito ottimale, che l'ambito ottimale era un altro e poi ci sarebbero susseguite una serie di conseguenze altre. Potevamo benissimo proporre un discorso di fusione, perché invece la fusione, perché parli tanto di fusione, l'hai anche detto, che sei favorevole, perché la fusione invece mantiene, pur accorpando, perché alla fine territorialmente le cose si accorpano, però mantiene in capo al popolo la sovranità. E allora la distinzione sostanziale c'è ed è grossa, non possiamo fare di tutto nel banfascio.
No, ma la decisione di andare a 10 o 11 è stata una scelta politica. È stata una scelta politica, non è stata una
Andrea,
scelta.
Andrea, hai fatto benissimo. Io guarda, prendo atto del tuo discorso quando hai iniziato con gioia e mi prendo tutti i meriti politici. No, vabbè, comunque hai detto, guarda, ti cito perché ti ho scritto. Politicamente siamo stati all'avanguardia e quando abbiamo dei meriti ce li dobbiamo riconoscere. In sostanza il discorso è stato questo. Io appunto sono, e un po' sottoscrivere quella che era stata la lettura, perché io questo in qualche modo avevo rilevato e avevo visto, c'è un indirizzo politico forte che uniforma tra l'altro i comuni non solo della Vallata ma anche quelli della Bassa Valle, quindi c'è un'uniformità in questo senso, ben venga, però sappiamo anche a un certo punto se le cose non andranno che dovremo dare responsabilità.
Io adesso, prima di, scusami Giovanni, ti rubo 30 secondi, però mi riferisce il vice sindaco che dobbiamo salutare, il dottor Pisacane e il dottor Della Chiara. Io li ringrazio della presenza e del contributo che hanno portato alla discussione. Grazie, arrivederci. Anche il responsabile. Allora, io ringrazio anche della presenza i nostri responsabili di settore, che stasera erano tutti presenti, responsabili del Comune di Nuova Feltre, che sono stati, diciamo, in qualche modo invitati a partecipare, in particolare della figura del segretario, e ringrazio per la scelta, perché è stata una scelta che secondo me ha portato completezza e ha portato sicurezza anche nello svolgimento del dibattito. Quindi io ringrazio tutti i responsabili di settore di aver avuto la sensibilità di essere stati presenti. Bene, grazie. E, prima di passare la parola a Pacenti, un ultimo appunto, giusto per capire, una cosa alla Vannoni. No, allora non è una interrogazione. Una precisazione alla Vannoni, io ritengo che è vero, nel senso che la parte politica che in Unione è rappresentata maggiormente a livello di giunta abbia le informazioni dirette. Però anche il gruppo di cui tu sei capogruppo ha un elemento in giunta, quindi prendo il raccordo in giunta, c'hai anche te, c'hai la Francesco Golini che è sindaco di Talamello, è un raccordo che hai in giunta come gruppo civico per la Valmaretti, quindi insomma tutti i gruppi tranne il gruppo di Raniero Sebastiani sono rappresentati in giunta, ci sono quattro gruppi, uno solo in giunta non è rappresentato. C'era Possente che mi chiedeva la parola.
Possente. Allora, il gruppo di maggioranza insieme a Nuova Feltre voterà in maniera favorevole perché pensiamo che la Valmarecchia e Nuova Feltre possano crescere solo se saranno capaci di attuare politiche territoriali. L'unione non significa solo l'associazione dei servizi, quanto piuttosto l'individuazione di un nuovo soggetto titolare della programmazione, della gestione e della verifica politico-amministrativa. I vantaggi, come le gestioni associate ci dimostrano, sono di tipo organizzativo ed economico, ottimizzando le risorse con risparmi nella gestione che ci possono permettere i servizi attuali, cosa sempre più complicata con i continui tagli e trasferimenti da parte dello Stato. La scommessa del fare insieme è quella di poter mantenere ed elevare la qualità e la quantità dei servizi. L'Unione ci permette di avere un peso specifico più grande su tutti i tavoli della politica e delle istituzioni, naturalmente più importante di quelli di qualsiasi comune non è sparso.
Mi pare di capire che abbiamo fatto le dichiarazioni di voto, correggetemi se qualche consigliere vuole aggiungere qualcosa, altrimenti ci accingiamo a votare i 6 punti in maniera separata e per ogni punto a votare anche la relativa immediata eseguibilità. Quindi votiamo sul punto 4, proposta numero 5, la convenzione sui servizi informatici. Astenuti? 0. Contrari? 5. Favorevoli? 8. Il consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità. Astenuti? 0. Contrari? 5. Favorevoli? 8. Il consiglio approva. Votiamo il punto 5, proposta numero 6, convenzione sul personale. Astenuti? 0. Contrari? 5. Favorevoli? 8. Il consiglio approva. Immediata eseguibilità. Astenuti? 0. Contrari? 5. Favorevoli? 8. Il consiglio approva. No, perché loro due non votano. I due assessori esterni non votano. Sì, quindi siamo 8. Dunque, votiamo il punto 6, proposta numero 7, convenzione sulla polizia municipale. Astenuti? 0. Contrari? 5. Favorevoli? 8. Il consiglio approva. Immediata eseguibilità. Astenuti? 0. Contrari? 5. Favorevoli? Unanimità. Il consiglio approva. Punto 7. Maggioranza, chiedo scusa. Punto 7. Proposta numero 14. Convenzione sulla protezione civile. Astenuti? 0. Contrari? 5. Favorevoli? 8. Il consiglio approva. Immediata eseguibilità. Astenuti? 0. Contrari? 5. Favorevoli? 8. Il consiglio approva. Penultima, punto 8, proposta numero 9, convenzione per i servizi sociali. Astenuti? 0. Contrari? 5. Favorevoli? 8. Il consiglio approva. Immediata eseguibilità. Astenuti? 0. Contrari? 5. Favorevoli? 8. Il consiglio approva. Ultima convenzione, punto 9, proposta numero 15, convenzione sul suolo. Astenuti? 0. Contrari? 5. Favorevoli? 8. Il consiglio approva. Immediata eseguibilità. Astenuti? 0. Contrari? 5. Favorevoli? 8. Il consiglio approva. Bene. Allora, esaurito tutto il capitolo delle convenzioni, riprendiamo dal punto 2 all'ordine del giorno, ovvero il punto relativo alle interrogazioni. Cominciamo con l'interrogazione del consigliere comunale Candotti su percorsi pedonali in sicurezza e sosta in via Battisti e situazione parcheggi centro storico. Illustra appunto Candotti.
Io non faccio altro che rileggere l'interrogazione che è stata fatta, che era un'interrogazione che era poi collegata a una raccolta di firme che in qualche modo era stata voluta da alcuni residenti e da alcuni commercianti della zona, perché ritenevano che l'intervento effettuato dall'amministrazione comunale fosse parziale e complessivamente creasse molti disagi a chi lavora e a chi abita in quella via. E pertanto il sottoscritto Giuseppe Candotti, consigliere di maggioranza della Federazione della Sinistra di Nuova Veltria, chiede di conoscere quali decisioni l'amministrazione ha intenzione di adottare per utilizzare al meglio le potenzialità di via Cesare Battisti, al fine di consentire ai pedoni l'uso di adeguati percorsi in sicurezza e di consentire la sosta regolamentata degli automezzi. Che la presente interrogazione sia discussa in occasione del prossimo Consiglio Comunale, di sapere se vi sia allo studio una proposta per migliorare la situazione dei parcheggi del centro storico. A tal fine la Lega la raccolta di firme proposta dai residenti e dagli esercenti commerciali, sottoscritta da 500 persone, specifica documentazione fotografica dalla quale è possibile rilevare lo stato di degrado della via, che rende difficile anche il percorso da parte degli anziani, quindi che attualmente fanno anche fatica a utilizzare i marciapiedi per la situazione in cui si trovano.
Assessore Zanessi.
Sì, come questi giorni ho avuto occasione di parlare con diversi residenti della via, quindi li ho informati di quale intenzione avesse l'amministrazione per risolvere il problema in via Cesare Battisti. L'idea che in qualche modo avremmo intenzione di portare avanti è di realizzare un camminamento parallelo alle abitazioni sul lato destro, scendendo dalla provinciale, e realizzando alcuni posti macchina longitudinali alla strada. Questo praticamente consentirà ai passeggeri, ai pedoni di camminare in sicurezza. Poi a un certo punto praticamente ci sarà un attraversamento pedonale che porterà i pedoni lungo il camminamento che è stato realizzato alcuni anni fa. Per quello che riguarda il lato sinistro, al momento lo lasciamo in sospeso, perché richiede uno studio più approfondito, perché c'è una situazione di livelli che in qualche modo va esaminata con più, più tempo per esaminarla. Quindi al momento le cose rimangono come sono. E per quel che riguarda i parcheggi che riusciremo a sfruttare, stiamo valutando se metterle a scolario e eventualmente ai residenti praticamente dargli la possibilità di fare l'abbonamento. Per quello che riguarda invece il punto 3, se vi sia allo studio una proposta per migliorare la situazione dei parcheggi nel centro storico, l'amministrazione sta valutando alcune ipotesi che prima di metterle in atto verranno discusse con cittadini e attività commerciali. Una di queste potrebbe essere quella dei parcheggi a pagamento.
Allora, io spero che le parole che in qualche modo ha detto Zanessi poi si trasformino in atti anche abbastanza rapidamente, perché, ripeto, lo stato di degrado c'è e il disagio di abitare in quella via, comunque la frequenta per motivi di lavoro o di perché frequenta le botteghe che ci sono, ecco. Lo richiede. Spero naturalmente, visto che di parcheggi è un po' che se ne parla, questa regolamentazione, poi oltre che le parole, si vada anche a concretizzare, visto che erano già stati aperti dei tavoli che poi credo abbiano portato a poco. Quindi diciamo che mi ritengo soddisfatto, sperando che ci sia un seguito agli impegni in qualche modo che sono stati indicati.
Grazie.
Scusa Andrea, dimenticavo di dire che per quel che riguarda via Cesare Battisti, appena il tempo lo permette, faremo questi piccoli lavori per tipo segnaletica orizzontale, disegna degli stalli, quindi siccome sono lavori che faremo in economia, il tempo lo permette, quindi lo metteremo in cantiere.
Grazie. Dunque, se siete d'accordo, vi è una richiesta che mi è stata suggerita da parte del consigliere Rabezzi sull'interrogazione lettera E, sulla quale era stata richiesta la presenza del responsabile di polizia municipale. Io chiederei di anticiparla, di trattarla adesso, prima delle altre, in modo che così poi la liberiamo. Se non ci sono particolari problemi, no, la tratterei adesso. Quindi trattiamo l'interrogazione lettera E di Vannoni e Ravetti sul sistema di videosorveglianza.
La illustra il consigliere Ravetti. Do lettura all'interrogazione. Sistema di videosorveglianza. In merito al sistema di videosorveglianza di questo comune, premesso che tale sistema rientra in un più ampio progetto denominato sicurezza e partecipazione, approvato con delibera di giunta numero 113 del 12 luglio 2010, per un costo complessivo di 180.600 euro, di cui 117.390 a carico del bilancio comunale e rimanenti 63.210 a carico della Regione Emilia-Romagna. Con tale progetto si intendeva affrontare in maniera efficace un problema di sicurezza di due aree nevralgiche del capoluogo, Piazza Vittorio Emanuele e il parco cittadino denominato Parco Marecchia, posta a breve distanza l'una dall'altra. Il costo del sistema di videosorveglianza è ammontato a 43.120,95 euro. L'installazione del suddetto impianto è stata ultimata in data 17 giugno 2013. In data 29 maggio 2013 è stato approvato con delibera di consiglio il regolamento comunale di videosorveglianza, poi modificato in data 19 giugno 2013. Con nota del 25 febbraio 2014 venne richiesta al prestatissimo signor sindaco di questo comune la convocazione di un incontro tra opposizione e maggioranza per trattare l'argomento di cui oggetto, al fine di non gravare sui lavori di questo consiglio, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra le parti. Dialogo tanto auspicato e mai realizzato, aggiungo. A data odierna non risulta pervenuta a questa opposizione alcuna data utile ai fini dell'incontro di cui sopra. Tanto premesso, questa opposizione, stante l'evidente quanto censurabile inerzia dell'amministrazione in merito ad un argomento di interesse collettivo, si vede costretta a porre in questa sede consigliare i medesimi quesiti, rammaricandosi per l'occasione di dialogo che la maggioranza ha inteso perdere. Si rappresenta che dare concreto riscontro alle legittime richieste dell'opposizione non è una facoltà, bensì un preciso dovere di chi amministra. Siamo pertanto a richiedervi per quali motivi, a distanza di mesi dall'ultimazione dei lavori, tale sistema non risulti ancora attivato. Si richiede cortesemente altresì la presenza per l'occasione del responsabile del settore Polizia Municipale, dottoressa Tinti, e del referente dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di ricevere i chiarimenti necessari. Distinti saluti.
Grazie, ragazzi. Risponde Gianessi, prego.
Al fine di rispondere all'interrogazione si precisa che dietro confronti con i competenti uffici comunali i motivi sul ritardo dell'attivazione del sistema di videosorveglianza possono essere così riassunti. La complessità delle norme regolanti la materia, di recente introduzione e in continua evoluzione, con continui rimandi ad una complessa normativa, anch'essa di recente introduzione e in continua evoluzione, regolante la tutela della privacy. Gli uffici comunali coinvolti nella realizzazione e gestione del sistema di videosorveglianza si sono confrontati per la prima volta con tale quadro normativo di riferimento, riportando innumerevoli difficoltà nello sviscerare la complessa problematica. L'impianto realizzato è ovviamente dotato delle certificazioni di regolare esecuzione delle opere. Il progetto realizzato, ai sensi di direttiva ministeriale introdotta dopo l'approvazione dello stesso, è pronto per essere trasmesso alla prefettura per la relativa autorizzazione. È in corso la formazione del personale, l'utilizzo delle attrezzature di videosorveglianza, nonché il settaggio del sistema che impedisca allo stesso di prendere aree private attigue a spazi pubblici. Sulla base di queste considerazioni, di cui sopra, si ritiene che il sistema di videosorveglianza